Marcello, grazie ad Andrea Raniolo per il suo sermonetto sull'amicizia e a tutti quanti voi, cari fratelli e sorelle, un buon sabato a tutti quanti ovunque voi vi troviate. Prima di iniziare questo mio sermone di oggi, vorrei brevemente darvi un aggiornamento su Carmelo. Come già sapete, Carmelo sta poco bene perché durante il suo viaggio che ha fatto ultimamente per fare dei battesimi, gli è venuta una disfagia che gli dà dei problemi di mangiare e parlare. Quindi non gli consente di parlare dal vivo e neppure per cellulare. Naturalmente lui era reduce da sei battesimi e anzi cogliamo l'occasione di dare il nostro benvenuto nella famiglia di Dio ai nuovi battezzati ed altri battesimi rimangono ancora in programma, battesimi che saranno fatti nel mare di Sabaudia durante la festa dei Tabernacoli. In Sicilia Carmelo è stato poco bene. Adesso si trova a casa, ma ha bisogno di riposo. Quindi adesso sta seguendo una terapia alimentare che lo aiuterà a riprendersi molto presto. Carmelo e Antonella naturalmente vi ringraziano per le vostre calorose e fervide preghiere e anche per la vicinanza e anche per la comprensione che calorosamente gli dimostrate. Noi sappiamo che Carmelo è come una quercia, quindi quanto prima lo riavremo tutti quanti fra di noi. Nel frattempo, per qualsiasi assistenza biblica che possa nascere, potete contattare me, potete contattarmi al mio numero di telefono via WhatsApp. Io naturalmente risponderò poi alle vostre domande se ce ne saranno. Quindi sentitevi liberi, casomai, di potermi contattare. Andiamo al sermone di oggi. Oggi, come non mai, viviamo un periodo in cui tutto sembra che giri sempre per il verso sbagliato. Qualsiasi cosa facciamo, pare che non ne vada bene una. Naturalmente, questo ci fa stare male e ci rende nervosi e anche a volte irascibili, perché scattiamo come delle molle e questo naturalmente non ci fa stare bene, perché l'essere nervosi ci fa stare poco sereni. Avere delle manifestazioni di ira o di rabbia incontrollata sicuramente non dà nemmeno una bella immagine di noi come figli di Dio. Noi siamo una luce che splende nel buio della notte, quindi come tale anche il nostro modo di comportarci deve rispecchiare questo tipo di attitudine. Dell'essere anche calmi, pacifici, riflessivi e soprattutto molto ben disponibili e malleabili. Quindi, purtroppo, se siamo fra quelli che a volte abbiamo bisogno di cercare questo tipo di aiuto da parte di Dio, anche noi dobbiamo vincere naturalmente questo problema. Infatti, la rabbia, chiunque e qualunque tipo di dialogo noi cerchiamo di intraprendere in tutte le sfere della vita sociale, del lavoro, della famiglia e anche tanti altri rapporti interpersonali, naturalmente se non viene affrontata con il giusto piglio e nel modo giusto, a volte non è ben edificante nemmeno per noi. Poiché il modo in cui noi scegliamo a volte di risolvere anche delle situazioni conflittuali o dei discorsi che possono apparire conflittuali e che poi magari non lo sono, naturalmente determinano se noi siamo in grado da noi stessi di saper controllare e di disinnescare qualcosa che non ci fa stare tanto bene, specie in quel momento in cui il nostro cervello non sta molto bene, perché chiaramente quando non stiamo bene emotivamente, nemmeno il cervello sta bene, nemmeno il cervello ci fa ragionare o riflettere bene come magari vorremmo. E questo malessere che si viene a creare, che poi questo malessere ha un nome ben preciso. Questo malessere si chiama rabbia. Sarebbe proprio la rabbia. E noi sappiamo cosa significa e a cosa può portare l'essere rabbiosi anche nel carattere del parlare. Il libro dei Proverbi è una miniera d'oro che Dio ci dà in quanto a consigli su come controllare la nostra rabbia. Perché è importante, può sembrare una banalità, ma è un qualcosa di molto serio per i figli di Dio. Andiamo per favore nel libro dei Proverbi, capitolo 14, versetto 29. Proverbi capitolo 14, versetto 29. E dice così: chi è lento all'ira ha un gran buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia. Ecco, già qui è un avvertimento che ci viene rivolto dicendo, cioè che dobbiamo essere lenti all'ira perché questo ci dà buon senso. Ci dà buon senso nel senso del ragionamento, nel senso dell'essere calmi, nel senso di sapere affrontare le situazioni che ci vengono poste davanti. Ma invece poi dice, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia. La sua follia significa l'essere folli, significa non ragionare tanto bene, significa che ci fa sragionare, ci porta tante volte magari a perdere le nostre facoltà mentali, quelle che noi non dovremmo mai perdere. Quindi oggi noi faremo parlare molto la Bibbia per questo tipo di sermone di oggi. Io ho selezionato tanti versetti che ci aiuteranno in questa comprensione tanto importante per la nostra salute, perché anche questo è una questione di salute, sia fisica, salute sociale, salute spirituale, salute per il buon vivere con tutte le persone che ci sono vicine, chiunque essi siano. Chiunque Dio ci metterà davanti. Quindi vediamo alcuni consigli pratici che Dio ci dà e che non sono nostri e che noi possiamo applicare nella nostra vita quando sentiamo che questa ira comincia a prendere il sopravvento in noi o anche a chi ci sta vicino. Ritorniamo nuovamente nel libro dei Proverbi, Proverbi capitolo 18, versetto 13. Proverbi 18, versetto 13 dice: chi risponde a un argomento prima di avere ascoltato mostra la sua follia e rimane confuso. Quindi dobbiamo essere disponibili ad ascoltare senza interrompere. E questo devo dire che forse è uno dei peggiori difetti che tante volte ci ritroviamo ad avere, ed è quello che tante volte non lasciamo parlare le persone che vengono sempre interrotte. Se noi vediamo tutti i dibattiti televisivi, non c'è uno che riesce a parlare senza che venga interrotto decine di volte. Non c'è chi in realtà sa ascoltare senza interrompere. E questo è di fondamentale importanza, perché a volte appena si sentono dire già quattro parole, subito si interrompe, senza nemmeno sapere dove andrà a finire il nostro interlocutore, cosa vuole dire, cosa vuole esporre. Quindi dobbiamo essere disponibili ad ascoltare senza interrompere, perché naturalmente questo è un istinto incontrollato che viene, che subito tutti scattiamo. E quindi controllare il proprio istinto. E tante volte ci troviamo ad ascoltare qualcosa che all'inizio sembra magari poco importante, ma se noi non ascoltiamo o interrompiamo fino alla fine, non sappiamo mai cosa vuol dire il nostro interlocutore. Sicuramente, se capita a noi che ci interrompono mentre parliamo, ci restiamo male, ci arrabbiamo, perché fa parte un po' del nostro carattere. Quindi ognuno di noi deve essere pronto sempre a lasciare parlare e poi magari dopo interloquire, chiarire. Ad esempio, tante volte noi riascoltiamo magari un sermone e che magari già conosciamo, ma sappiamo anche che potrebbero esserci, e sicuramente ci sono, delle variazioni, delle sfaccettature che magari prima in altri sermoni non avevamo sentito o il ministro non le aveva dette. Quindi magari si comprendono delle cose che prima erano rimaste incomprese. Quindi, anche quando noi a volte ascoltiamo dei sermoni o parliamo anche di cose che sembrano già scontate, non ascoltiamo con superficialità, trovando qualcosa sempre che ci può essere sempre utile anche alla nostra edificazione. Quindi, il sapere ascoltare. Un altro aspetto è quello che dobbiamo chiedere a Dio, l'aiuto necessario per imparare anche a parlare con gentilezza, con calma, cosa che forse non sempre riusciamo a fare come vorremmo. Non sempre riusciamo ad avere questo tipo di attitudine. Infatti, sempre in Proverbi, al capitolo 15, nel versetto 1, dice, ed è bellissima questa espressione, Proverbi capitolo 15, versetto 1, dice, la risposta dolce calma il furore e la parola pungente eccita l'ira. Quindi qui vediamo due cose. La risposta dolce, quella che calma, calma la furia, calma la rabbia, ma la parola pungente eccita l'ira. Tante volte magari uno si sta dialogando così, nella più serena tranquillità, e subito se viene messa un qualcosa di pungente fa scattare l'ira. Se invece il modo di dialogare che viene usato è dolce, c'è calma a qualsiasi tipo di furore, di rabbia. E a me piace usare l'espressione che tante volte dico sempre, parlare in modo mielato, cioè parlare come se abbiamo il miele in bocca e non il fiele, cioè parlare sempre dolcemente, in maniera dolce. Quindi cerchiamo di comprendere anche i sentimenti delle altre persone che ci stanno interloquendo o che ci sono vicine e cerchiamo di immedesimarci nei stati d'animo degli altri. Perché se capitasse a noi di ricevere risposte con rabbia, risposte rabbiose, sicuramente ci resteremmo male. È umano, è umano. Tutti quanti noi ci potremmo restare male quando ci vengono date delle risposte rabbiose e non risposte mielate. Infatti, in Filippesi, capitolo 2, versetto 4. Filippesi, capitolo 2, versetto 4. Dice: non cerchi ciascuno di voi solamente il proprio interesse. Assolutamente no. Non dobbiamo cercare esclusivamente e solamente il nostro proprio interesse, alle cose proprie, al nostro egoismo personale, dice, ma anche a quelle degli altri. Cioè cercare di capire, di comprendere le persone che ci sono vicine, i fratelli, le sorelle nella chiesa, cioè comprendere quando parlano, aiutarli magari, perché tante volte c'è bisogno di sfogarsi, c'è bisogno di liberarsi. Quindi se noi facciamo e prestiamo attenzione, sicuramente stiamo compiendo un'opera buona. Quindi chiediamo a Dio magari tante volte di togliere, se c'è, la nostra rabbia proprio tramite l'azione dello Spirito Santo di Dio. Perché in Efesini, capitolo 4, versetti da 29 a 32, abbiamo una grande lezione che ci viene data. Efesini, capitolo 4, versetti da 29 a 32. Guardate, ricordiamoci sempre questi versetti. Dice: nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca. Sta parlando a noi, sta parlando a noi figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, qui l'Apostolo Paolo. E poi dice: ma se ne avete alcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela. Quindi, quando noi parliamo, interloquiamo, o se siamo in comunione fraterna, o al lavoro, ovunque esso sia, usiamo sempre di essere, facciamo in modo di essere sempre operativi, cioè essere dei pacificatori, degli edificatori. Difatti, Paolo dice: ma se avete alcuna buona parola che edifichi, che non demolisca, che non distrugga, ma che fabbrichi palazzi e ponti, dice, ditela, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Questo chi l'ascolta potrebbe essere nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, i nostri parenti, chiunque esso sia. Non pensiamo che magari tante volte perché è il figlio o la figlia ci possiamo magari permettere di essere superficiali. Anzi, a maggior ragione, visto che ci stanno tanto vicini e ci conviviamo così tanto, siamo degli edificatori, dei pacificatori, cioè non scattiamo come delle molle quando parliamo con loro. Difatti nel versetto 30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio, perché questo è un atteggiamento che fa rattristare lo Spirito Santo di Dio. Spirito Santo, dice l'Apostolo Paolo, con il quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Cioè sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di malignità. Ricordiamoci questi suggerimenti, questi consigli che sono consigli di beatitudine che ci sta dando l'Apostolo Paolo, perché questo chiaramente ci fa stare in pace molto di più e meglio con le persone a noi care. Infatti dice nel versetto 32: siate invece gli uni verso gli altri benigni. Non dice maligni, dice benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo Gesù. Fratelli, queste parole sono di fondamentale importanza. Sono importanti per tutti quanti. Sono importanti perché questo crea pace nella famiglia, nella società, ovunque. Perché, come abbiamo letto prima, la parola dolce calma il furore. Quindi, tutto questo che ci dice qui l'Apostolo Paolo in Efesini è di vitale importanza, perché questo ci sta tirando fuori dal mondo, perché è nel mondo che si vive in questo modo, è nel mondo che si vive per rabbia, per ira. Le guerre, le contese, le dispute avvengono proprio per questo motivo, per parole che non sono state usate sensatamente. Tante guerre sono scoppiate e scoppieranno ancora per questo motivo, per non usare la saggezza che viene da Dio. Quindi la vera pace di cui parla l'Apostolo Paolo è proprio questa, cioè di usare i frutti che noi conosciamo in Galati. Li conosciamo benissimo, questi frutti di Galati 5:22. Ne parliamo quasi tutte le settimane perché sono di un'importanza fondamentale per un vero cristiano. Quindi un vero cristiano non può essere allo stesso tempo pieno di rabbia. Non può un cristiano essere rabbioso, perché, come sappiamo, i frutti dello Spirito sono amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Autocontrollo. Questo è quello che serve nel nostro modo di parlare. Prima di dire una parola, autocontrollarsi. Infatti, in Matteo, al capitolo 7, versetti 17 e 18. Matteo capitolo 7, versetti 17 e 18 dice: così ogni albero buono produce frutti buoni. Noi siamo alberi buoni, noi non siamo alberi cattivi. Noi siamo alberi buoni piantati nel giardino di Dio. Non possiamo dare frutti cattivi, perché dice così: ogni albero buono produce frutti buoni. Siamo noi figli di Dio, siamo noi fratelli di Gesù Cristo. Da noi debbono venire frutti buoni, perché dice l'albero cattivo produce frutti cattivi. Nel versetto 18 dice: un albero buono non può dare frutti cattivi. Noi, fratelli, siamo alberi buoni. Non dobbiamo dare frutti cattivi. Assolutamente no. Ma non per noi. Perché i frutti cattivi che diamo noi o che possiamo dare non sono frutti cattivi che rappresentano noi. Perché noi rappresentiamo Dio. Noi siamo fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo fratelli dei discepoli, degli apostoli, dei profeti. Quando diamo frutti, escono frutti cattivi dalla nostra bocca, stiamo disonorando anche tutti quanti loro. E Dio e Gesù Cristo in primis. Quindi un albero buono non può dare frutti cattivi e né un albero cattivo dare frutti buoni. Ecco, perché chi è cattivo è cattivo. La cattiveria non può stare nella Chiesa, non può stare nel popolo di Dio. Non può. Non entreranno nel regno di Dio, non entreranno nel regno dei cieli, dice Dio. Se vogliamo essere fra quelli che entrano nel regno dei cieli, nel regno di Dio, dobbiamo essere quelli che danno i frutti buoni. Difatti, in Giacomo capitolo 3, versetto 17. Giacomo capitolo 3, versetto 17. Dice, ma la sapienza che viene dall'alto, che viene da Dio, prima di tutto è pura, poi è pacifica, poi è mite, poi è docile, poi è piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Fratelli, questi sono i nostri doni, perché noi abbiamo la sapienza, lo Spirito Santo che ci è stato dato da Dio dall'alto, dall'alto, attraverso l'imposizione delle mani al momento del nostro battesimo. Quindi dobbiamo essere un popolo pacifico, mite, docile, misericordioso, che dà frutti buoni, senza essere ipocriti e senza parzialità. Quindi perdoniamo rapidamente le offese e non serbiamo rancore. L'Apostolo Paolo incoraggiò i veri cristiani a risolvere tutte le situazioni conflittuali e a sradicare la rabbia prima del tramontare del sole. Andiamo, ritorniamo per favore in Efesini, al capitolo 4, versetto 26. Efesini, capitolo 4, versetto 26. Dice: adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra il vostro cruce. Nella Bibbia ci sono tante scritture che noi possiamo mettere in pratica nella vita di tutti i giorni, anche se a prima vista possono sembrare magari che ci sia un controsenso. Però quando noi vediamo e approfondiamo il loro significato, dentro ciascuna di tutte le scritture, vediamo una profonda verità assoluta da mettere sempre in pratica e non soltanto da ascoltare, ma da ascoltare e da mettere in pratica soprattutto. Ritorniamo nuovamente in Proverbi al capitolo 26. Proverbi capitolo 26, versetti 4 e 5. Dice così, dice: non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, per non diventare anche tu come lui. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, perché non creda di essere saggio. Ora, questi due versetti sembrano contraddirsi fra di loro, per cui qualcuno potrebbe dire che la Bibbia qui sta dicendo due cose diverse. Ma la parola di Dio noi sappiamo che è ispirata e che la Bibbia stessa è sempre ispirata da Dio in ogni singolo versetto che la compone e soprattutto non si contraddice mai. Rileggiamo nuovamente questo versetto. Proverbi 26, versetto 4. Dice: non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, per non diventare anche tu come lui. Ecco, cosa vuole dire questo versetto 4? Questo versetto 4 vuole dire che noi a volte incontriamo persone che con il loro atteggiamento mostrano e vogliono a parole soltanto litigare con noi. Vogliono solo un atteggiamento, hanno un atteggiamento litigioso, per cui, qui sta dicendo, è meglio non rispondere ai loro attacchi o alle loro provocazioni, oppure di rispondere solo parzialmente su quando ci pongono dinanzi a noi o si pongono con le parole. Perché questa è saggezza. Il non arrabbiarsi, cioè il non dare peso a quello che ci dicono. Perché tante volte c'è gente che noi incontriamo davanti, io nei miei tanti anni nella Chiesa, a volte ho incontrato e incontro persone che, quando sanno che siamo dei religiosi, fanno di tutto per farci perdere la pazienza, per farci arrabbiare, ci istigano. E quindi qui dice non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, perché altrimenti diventiamo anche noi come lui. Ma questo, sapete, ce lo insegna Gesù Cristo. Andiamo in Luca al capitolo 23. Luca capitolo 23, versetti da 8 e 10. 8 a 10. È Gesù che ci istruisce sul come comportarci. E dice così: quando Erode vide Gesù, se ne rallegrò grandemente, perché da molto tempo, infatti, desiderava vederlo, perché aveva sentito dire molte cose di lui e sperava di vederlo, e sperava anche di vedergli compiere qualche miracolo. E nel versetto 9 egli si rivolse e gli rivolse delle domande a Gesù Cristo. Ma Gesù cosa fa? Erode gli pone delle domande e Gesù non gli rispose nulla. Se ne rimase in silenzio, se stette zitto. E nel versetto 10 dice: e intanto i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano là accusandolo con veemenza. Cioè accusavano Gesù Cristo in modo veemente, cioè in modo molto caloroso accusavano Gesù Cristo, dice il versetto 10. Quindi noi vediamo che Gesù non cadde nella provocazione, Gesù mantenne la calma, stando zitto, non si adirò, non si arrabbiò, li lasciò parlare, li lasciò sfogare, gli lasciò sfogare tutta la loro rabbia, gli lasciò buttare tutto il loro fiele tranquillamente. Difatti, Giovanni capitolo 9, scusate, Giovanni capitolo 19, versetti da 7 a 10. Giovanni capitolo 19, versetti da 7 a 10. Dice: i giudei gli risposero: noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve morire. Quindi i giudei già così avevano deciso che Gesù Cristo doveva morire secondo la loro legge, perché egli si è fatto figliuolo di Dio. Naturalmente, quando Pilato udì queste parole, ebbe ancor più paura. E nel versetto 9 dice: e rientrato nel pretorio, disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede alcuna risposta. Versetto 10. Pilato perciò gli disse: non parli? Questo Non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti? Quindi vediamo, abbiamo notato, sia Erode che Pilato fecero delle domande a Gesù, accusato dal Sinedrio, e naturalmente lo portarono dinanzi al Sinedrio. Ma Gesù non rispose loro in modo totale, completamente, ma soltanto ad alcune domande. Non rispose a tutto quello che loro gli dicevano. Questo deve essere il nostro atteggiamento, perché tante volte io nel corso dei miei anni mi sono ritrovato in delle situazioni del genere. Ci fanno migliaia di domande per farci cadere, per farci arrabbiare, per farci perdere le staffe, perché sono questi strumenti del demonio. Quindi deve essere questo un atteggiamento che dobbiamo imparare a controllare in noi stessi. Quindi quando vediamo proprio questo, che ci vogliono portare proprio al punto di perdere la pazienza, e questo sicuramente, ripeto, a me è capitato e penso anche a molti di voi e a molti di noi. Usiamo, fratelli e sorelle, usiamo la saggezza di Gesù Cristo. Non lasciamoci trascinare sul loro sentiero. Non lasciamoci buttare nella fossa che loro scavano per noi. Lo fanno di proposito. Tanta gente lo fa di proposito, che io ho conosciuto. Ritorniamo in Giovanni al capitolo 18, versetti 37 e 38. Giovanni capitolo 18, versetti 37 e 38. E allora Pilato gli disse a Gesù Cristo, dice: "Ma dunque sei tu re? Sei tu un re?" E Gesù gli rispose: "Tu lo dici giustamente che io sono il re, che sono un re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo", gli dice Gesù Cristo a Pilato, "per testimoniare della verità, per testimoniare della verità di Dio". Infatti, quando noi parliamo di Bibbia, cioè stiamo in realtà testimoniando della verità di Dio. Sapete quante volte a me, durante gli studi biblici che teniamo io e Carmelo quotidianamente, ci vengono proprio dette delle cose più blasfeme di questo mondo. Eppure manteniamo sempre quell'atteggiamento pacifico che Gesù Cristo ci dice. Potremmo anche noi scattare come delle molle, perché tante volte ci viene fatto e ci viene detto proprio di proposito per vedere come noi reagiamo. Però grazie a Dio sappiamo tenere a freno il nostro istinto umano, grazie allo Spirito di Dio. Quindi dice, risponde ancora Gesù Cristo: "Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce". Quindi, quando ci pongono delle domande, a volte tendenziose, a volte provocatorie, se sono domande fatte in buona fede, allora ascoltando la nostra voce, le nostre risposte dicono sì, in effetti, confrontandoli con le scritture bibliche, è vero, hanno ragione. Ma se sono domande tendenziose, la porteranno alle lunghe per ore interminabili. È lì che noi dobbiamo proprio stare attenti a non cadere nella trappola, nella trincea che ci hanno scavato davanti. Quindi nel versetto 38 Pilato gli disse: "Che cos'è la verità?" Pilato gli chiede a Cristo: "Cos'è la verità?" Ecco, tanta gente a noi fanno le domande, non conoscono la verità. Noi diciamo la verità e ci dicono: "Ma che stai dicendo? Noi stiamo dicendo la verità e ci dicono a noi cosa stai dicendo?" Lo dicono a voi, perché chissà quante volte vi è successo. Ma fratelli, vi esorto a non perdere mai la calma e la pazienza. Quindi, è detto questo, Pilato uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo alcuna colpa in lui. Pilato ha capito che Gesù era il candore, Gesù era la verità, Gesù era la parola di Dio, era la testimonianza di Dio. Ha capito questo Pilato. Naturalmente, quando Pilato va a dire io non trovo alcuna colpa in lui, lo stesso deve essere detto di noi. Io non trovo alcuna colpa in queste persone. Fratelli, io vi esorto a questo. Questo perché dietro ad ogni domanda che viene posta c'è sempre un atteggiamento diverso da parte di chi ci pone le domande. Ecco che seguendo l'esempio di Gesù, anche noi possiamo non rispondere direttamente a delle domande folli. Questo volevo dire prima, per non partecipare alla follia di chi ci pone le domande, per non partecipare alla follia di chi ci pone domande insensate. E tantissime volte, dico tantissime volte, sono tendenziosamente provocatori. Fratelli, questo è un sermone da ricordare sempre nella nostra vita di tutti i giorni. Ritorniamo nuovamente in Proverbi, capitolo 26, versetto 5. Dice: rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza, perché non creda di essere saggio. Ecco, fratelli e sorelle, cosa ci dice la Bibbia? Cosa ci suggerisce? Cosa ci consiglia? Cosa ci dice di fare? Cosa ci dice di come comportarci? Rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza, perché non creda di essere saggio. Però tante volte vale anche la pena di rispondere, perché in certi casi e in certe occasioni vale la pena rispondere, perché serve a dare una risposta sia per noi che per chi ci fa la domanda. Cioè bisogna anche rispondere, ma nel modo giusto e non secondo quello che le loro orecchie vogliono sentire. Andiamo in Matteo al capitolo 22, versetti da 15 a 17. Matteo capitolo 22, versetti da 15 a 17. Dice: allora i farisei, allontanatisi, si consigliarono per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. Quante volte a me è successo questo, di trovarmi a parlare con alcuni e cioè non fanno altro poi che confabulare fra di loro per cercare la falla nelle mie parole, nelle vostre parole, nelle parole di Gesù Cristo, dei discepoli, degli apostoli. Cercano di trovare l'appiglio. Dice: gli mandarono i propri discepoli con gli erodiani, i seguaci di Erode, per dirgli: maestro, noi sappiamo che tu sei verace e insegni la via di Dio secondo verità, e non ti preoccupi del giudizio di alcuno, perché non guardi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? Egli lecito pagare il tributo a Cesare o no? Anche qui vediamo che vogliono fare cadere Gesù Cristo. sono i paletti, sono le pietre di inciampo che gli mettono e ci mettono anche a noi. E i farisei volevano far cadere Gesù in una trappola, e per cui gli posero questa domanda trabocchetto. Perché se avesse risposto positivamente, era come se mostrasse al popolo di accettare l'occupazione dei romani. Ma se avesse risposto negativamente, avrebbe mostrato la sua ribellione al governo di Roma. Quindi, in un modo o nell'altro, lo volevano incastrare. Volevano incastrare Gesù Cristo. Difatti, nel versetto da 18 a 22, vediamo la reazione di Gesù. Ma Gesù, riconoscendo la loro malizia, ecco qui lo Spirito di Dio che guida Gesù Cristo. Conoscendo la loro malizia, disse: perché mi tentate, ipocriti? Tante volte ci tentano, ci provano anche con noi. E Gesù li chiama ipocriti. Dice: mostratemi la moneta del tributo. Essi gli possero un denaro ed egli domandò a loro: di chi è questa immagine? E di chi è questa iscrizione che c'è nella moneta? E gli risposero: di Cesare. È di Cesare questa moneta. E allora Gesù Cristo disse loro: rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare. Questa è una frase famosissima che anche i bambini conoscono. Quindi dice: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Essi, udito ciò, si meravigliarono e lasciatolo se ne andarono. Questa famosa espressione di rendere a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, cioè ha sconvolto la mente di quelle persone. Non si aspettavano di avere una risposta così da parte di Gesù Cristo. E da questo impariamo che noi stessi dobbiamo dare risposte a chi ce le fa, come fece Gesù Cristo. Naturalmente non possiamo avere la sua stessa autorità, non abbiamo la stessa onniscienza di Gesù Cristo. Non abbiamo lo stesso sapere e conoscenza, né il suo potere per poterle dare, perché ancora noi sappiamo essere imperfetti, visto che ancora siamo in essere in corpi umani con le nostre imperfezioni carnali. Però dobbiamo imparare ad osservare le istruzioni che Dio nel suo grande amore per noi ci ha date sul come rispondere agli uomini usando sempre la dolcezza e il rispetto di Gesù Cristo, per essere semplici come colombe, ma furbi e astuti come serpenti, quella famosa scrittura. Quindi è necessario imparare a parlare con gentilezza e con calma, anche nei momenti meno opportuni, anche quando siamo messi alle strette. Ci avviamo verso la conclusione, fratelli e sorelle. Quindi la rabbia può essere la giusta rabbia contro il peccato, ma non espressa contro gli esseri umani. Quindi Dio esprime la rabbia contro il peccato. In Salmi, al capitolo 30, versetti 4 e 5. Salmo capitolo 30, versetti 4 e 5. Dice: cantate lodi all'Eterno, voi suoi santi. Sta parlando di noi. E celebrate la sua santità, perché la sua ira dura solo un momento, ma la sua benignità dura tutta una vita. Il pianto può durare per una notte, ma al mattino erompe un grido di gioia. Fratelli, noi dobbiamo fare tesoro di queste scritture. Se sentiamo rabbia, frustrazione, invidia dentro di noi, siamo in uno stato di peccato. Dobbiamo resistere a Satana e alle sue astuzie e tornare a Dio. Cerchiamo e chiediamo a Dio sempre il suo aiuto. Cerchiamo le sue parole rassicuranti. Sempre. Quindi teniamo sempre alta la nostra bandiera, la nostra immagine. Quindi, miei cari fratelli e sorelle, prendiamo nota di questo. Tutti dobbiamo essere veloci ad ascoltare, riflessivi a parlare, lenti nell'arrabbiarci, perché la rabbia umana non produce la giustizia di Dio e che Dio desidera da ciascuno di noi. Andiamo in Giacomo capitolo 1, versetto 19. Giacomo capitolo 1, versetto 19. Perciò questo lo sapete, dice Giacomo, fratelli miei carissimi, fratelli diletti, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, tardo al parlare, è lento all'ira. Queste parole non le sta dicendo angelo di vita. Non sono farina del mio frumento. Queste sono parole dette da Giacomo, che è il fratello di Gesù Cristo. Perciò questo lo sapete, fratelli miei carissimi, fratelli diletti, dice Giacomo. Sia ogni uomo pronto ad ascoltare, tardo al parlare e lento all'ira. La rabbia deriva dalla sensazione di essere stati offesi. Quindi dobbiamo chiederci perché ci sentiamo così. Il peccato sta aspettando come un leone e aspetta solo la sua occasione per divorarci. Per attaccare, dobbiamo ripensare i nostri modi di essere rapidi per offrire la mano della pace, rapidi per dare una mano d'aiuto, rapidi per avere sempre una mano aperta e non per avere il pugno chiuso della discordia. La rabbia non ha posto nell'amore di Dio e nella parola di Dio, perché Dio è amore, i suoi comandamenti sono amore, i suoi seguaci sono figli dell'amore. Noi siamo figli dell'amore, non figli della rabbia. Abbiamo ancora alcune scritture. In 1 Giovanni capitolo 4, versetti da 7 a 8. 1 Giovanni capitolo 4, versetti da 7 a 8. Dice: Dio è amore. Dobbiamo amare Dio e i nostri fratelli. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio. E chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Primo Pietro capitolo 3, versetto 15. Anzi, santificate nei vostri cuori un santo timore di Cristo, il Signore. Pronti sempre a rispondere a vostra difesa, a chiunque vi domanda spiegazione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza. Difatti, dice in Matteo al capitolo 10, versetto 16, Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Sta parlando di voi, sta parlando di me, sta parlando di noi. Ci sta dicendo come ci dobbiamo condurre. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Sappiamo, sappiatelo, che nel mondo ci sono i lupi. Viviamo in un mondo di lupi. Siate dunque prudenti, siate attenti, state attenti. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. In conclusione, l'ultima scrittura, Proverbi, capitolo 26, versetti 4 e 5. Rileggiamo la scrittura con la quale abbiamo iniziato. Dice: non rispondere allo stolto secondo la sua follia, che tu non gli abbia a somigliare. Rispondi allo stolto secondo la sua follia, non secondo la nostra, perché non abbia a credersi savio. Ecco che questi due versetti del libro dei Proverbi, fratelli e sorelle, che a prima vista, a prima lettura, sembra che si contraddicano fra di loro, approfondendoli vediamo che asseriscono una verità profonda e assoluta, per cui non si contraddicono per nulla, in quanto noi a volte dobbiamo rispondere in un dato modo, mentre alle volte dobbiamo rispondere in tutt'altro modo, ma sempre con dolcezza, con rispetto, con accuratezza e con semplicità. Questa è la ragione per cui a volte rispondiamo e tante volte magari non rispondiamo a delle domande stolte che ci vengono poste, perché proprio altrimenti è come se stiamo assecondando lo stolto nella sua follia. In conclusione, è responsabilità di noi che conosciamo la scrittura e se non lo facciamo, sicuramente Dio ci ritiene anche responsabile delle nostre azioni. Quindi sappiamo che Dio ci dà tutto l'aiuto e lo spirito necessario affinché tutti quanti noi ci possiamo riuscire. Fratelli e sorelle, io ho concluso. Vi ringrazio per essere stati, per avermi ascoltato. Vi auguro un buon proseguimento del sabato. Vi auguro ogni cosa, la pace del nostro Signore Gesù Cristo sia su tutti quanti noi. Una buona serata a tutti. Ciao, alla prossima settimana.